L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambieraso a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Trovati al sesto appuntamento con Cold Cases Senza Giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com, in studio Francesca De Martino. Oggi tratteremo un caso che si è inserito prepotentemente sulla scena della cronaca nera recente, più che recente. Mi riferisco ad un caso che in questi giorni avete visto apparire più volte sui vostri televisori perché raccontato da tutti i telegiornali. Ebbene, Cold Cases non poteva fare altro, come sempre, di darvi le dovute spiegazioni sulla vicenda e raccontarvela nel dettaglio. Simona Riso è lei la vittima protagonista di questa puntata, deceduta tragicamente l'ottobre scorso. Mercoledì 30 ottobre, via Orbisaglia numero 9, Roma. Ore 4:30. Simona si sveglia come tutte le mattine per andare a lavorare, grazie ad una telefonata della madre. Fa la cameriera presso un hotel dell'Eur, dove quella mattina non si presenterà mai. Ore 7 del mattino, la sua vicina apre la finestra e la vede per terra, distesa nel cortile interno del suo palazzo, con la maglia tirata su. La donna chiama subito una volante dei carabinieri e i soccorsi. Sentiamo in pochi secondi quanto dice la signora che l'ha vista ai microfoni di Linea Gialla.
Io l'ho vista quando l'hanno portata via, quella povera ragazza era viva, quindi si lamentava, si lamentava.
Ore 7:30, ospedale San Giovanni di Roma. Simona arriva con delle chimosi e dichiara cosciente di essere stata oggetto di violenza sessuale. Sentiamo un servizio a riguardo realizzato da TGCOM 24 con ulteriori curiosità.
Simona Riso, la giovane studentessa precipitata nel cortile dell'appartamento in cui abitava e morta qualche ora dopo in ospedale, potrebbe essere stata violentata da una persona a lei vicina. È la nuova pista che stanno seguendo gli investigatori, dopo aver ascoltato le testimonianze degli infermieri che avevano prestato il primo soccorso, a cui Simona aveva sussurrato le sue ultime parole. «Sei stata aggredita?» le avrebbero chiesto gli infermieri. «No», avrebbe risposto la giovane. E poi «Sei stata spinta?» «No», avrebbe ancora detto Simona. E infine «Hai avuto violenze sessuali?» «Sì», avrebbe ribadito la studentessa prima di morire. Ma a quali violenze sessuali si riferiva la ragazza? A una violenza appena subita o a un trauma passato? La stessa formulazione delle domande può aver provocato risposte incongrue e confusione nei tempi, visto che Simona era completamente sotto shock per l'accaduto. Aveva già tentato il suicidio una volta. Secondo alcune testimonianze, aveva subito violenze da un parente, un trauma che riaffiorava nella sua mente, mandando in tilt il suo precario equilibrio. Elementi che fanno propendere gli investigatori per l'ipotesi di suicidio, ma la famiglia è sempre convinta che la ragazza sia stata aggredita da qualcuno. Intanto sembra essere certa l'ora in cui Simona è precipitata nel cortile, le 6:30, a confermarlo alcuni religiosi che abitavano nel palazzo di fianco.
Codice rosso. Simona viene trasferita nel reparto di ginecologia e vi resta per circa un'ora. Poi torna al pronto soccorso, perde conoscenza, va in arresto cardiaco. Cercano di rianimarla. Ore 10, Simona non reagisce più alle cure e muore. Il personale, visibilmente scosso, dichiara: è morta una giovane donna per violenza carnale. Questa è la prima informazione che viene diffusa, informazione prettamente sbagliata. L'autopsia rivelerà che sul corpo non ci sono tracce di stupro. La ragazza ha il bacino fratturato ed una costola incrinata, che le fora il polmone. Per quale motivo Simona denuncia una violenza sessuale? Chi ha ridotto il suo corpo in quelle condizioni? Era possibile salvarla in tempo? La Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Ma i soccorsi avranno una responsabilità in tutto ciò? Sentiamo il direttore del San Giovanni di Roma, Gianluigi Bracciale, intervistato sempre da Linea Gialla.
Rispetto alla morte di Simona, l'ospedale San Giovanni ha commesso qualche errore?
Allo stato no. La persona che arriva cosciente e dice sono stato oggetto di violenza, evidentemente viene subito indirizzata su un certo tipo di ricerca clinica. Passa in secondo piano ogni altro eventuale accertamento.
Quindi potrebbe essere purtroppo accaduto che non si sia avuto il tempo di verificare le lesioni interne di Simona.
Può essere accaduto anche questo.
È lo stesso direttore del San Giovanni a chiedere una relazione di quanto è accaduto a Simona, dal suo ingresso in ospedale alla sua morte, assumendosene le eventuali responsabilità. Ma iniziano i dubbi che rendono questa morte un nuovo giallo. Suicidio oppure no? Si scava nella vita privata di Simona, che aveva avuto dei precedenti di depressione, però poi curati in cliniche romane. Gli amici la descrivono come finalmente felice. Simona era contenta del suo nuovo, seppur faticoso, lavoro. Metteva in pratica la sua conoscenza delle lingue straniere, per le quali ne aveva conseguito una laurea, e stava a stretto contatto con la gente. Una vita nuova la sua, sicuramente entusiasmante per una ragazza di 28 anni, che sino a 18 aveva vissuto in un paesino della Calabria, San Calogero, amata e coccolata da tutti. Analizziamo questi dubbi messi in rassegna da un'inviata di Linea Gialla per Linea Gialla.
Sei giorni dalla morte di Simona, sei giorni di indagini, verifiche, dubbi. Eppure ogni ipotesi possibile riporta qui, in via Bisaglia, numero 9, la casa dove Simona vive, la casa dove Simona muore.
Era brava, rock. Erava rock, capisci rock? Rock. La donna che piace camminare senza paura, lei non ci aveva paura di nessuno.
E proprio in quella smagliatura del suo passato si concentrano le prime ipotesi degli inquirenti. Avanza il sospetto del suicidio. L'ipotesi che Simona si sia volontariamente lanciata dal terrazzo del suo palazzo.
L'altezza mi sembra un'altezza importante, credo che, non lo so, non sono medico, ma se uno si getta da un quarto piano si faccia parecchio male, non si parla di, sì, lesioni interne sicuramente, ma credo che si muoia, credo.
I familiari respingono con forza l'ipotesi che Simona si sia tolta la vita. Pensano ad un'aggressione da parte di qualcuno che la conosceva.
Perché il fatto che la ragazza sembra non si sia difesa fa propendere per l'ipotesi che potesse conoscere il suo aggressore.
Simona arriva in ospedale cosciente e dichiara di essere stata violentata. Durante la visita ginecologica Simona era cosciente e non ha fatto il nome di nessuno.
Non lo so.
Nessun nome, perché Simona non denuncia il suo ipotetico aggressore. L'esame autoptico rileverà che non ci sono segni di violenza sul corpo di Simona. Chi l'ha massacrata in quel modo e perché? Qualunque cosa sia avvenuta, avviene in un buco temporale che va dalle 4:30 del mattino, quando la mamma di Simona la chiama al telefono, alle 7, ora in cui la vicina la vede agonizzante nel cortile. 2 ore e mezza di buco, il buco che inghiottisce la vita di questa ragazza. Che cosa avviene in quei 190 minuti? Torniamo in via Urbisaglia, molte porte chiuse, nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente, o quasi.
Quello che so è quello che ho già detto ai carabinieri, io ho sentito solo battere a un certo punto e basta.
Una botta tipo una caduta?
Dei colpi, no, assolutamente nessuna caduta, come se battessero a una finestra o a una porta.
Tutti in questa strada hanno un'unica paura.
Che ci sia una persona che ha colpito quella ragazza e che sta ancora qua.
Via Urbisaglia è piena di occhi, telecamere a circuito chiuso che ne riprendono ogni anfratto. È in quei filmati che gli inquirenti cercano di trovare tracce di un possibile assassino. Eppure, l'analisi di quei fotogrammi ad oggi non restituisce fatti anomali e soprattutto indica una cosa precisa: Simona non è mai uscita dal suo condominio. Il 4 novembre scorso Iris tornano in via Urbisaglia, restano lì un'intera giornata. Le ipotesi sulla dinamica della morte di Simona sembrano restringersi. Le fratture e le ecchimosi sul suo corpo sembrano essere compatibili con una caduta dal terrazzo. Ancora, Simona è caduta da lì. Su quel terrazzo si incrociano paure antiche e un terrore nuovo. Forse si è lanciata volontariamente, o forse qualcuno l'ha spinta. Nessuna delle due ipotesi riuscirà mai a rispondere all'unica domanda possibile sulla morte di questa ragazza di 28 anni. Perché?
Dopo questa dettagliata spiegazione penserete: perché mai una ragazza così ultimamente felice avrebbe potuto pensare di troncare la sua vita così? Perché Simona quella mattina si dirige con sicurezza, non completamente preparata per una giornata di lavoro, sul terrazzo del suo palazzo? Doveva incontrare qualcuno e chi? Secondo le tesi dei medici legali ci sarebbero i presupposti di una caduta, di una spinta. Solitamente un suicida prende una determinata rincorsa che alla caduta lo fa ritrovare dopo un metro e mezzo di distanza. Simona non è stata trovata a quelle condizioni, ma non è comunque un'ipotesi attendibile, poiché tutto può accadere. La famiglia smentisce categoricamente il suicidio. Sentiamo il fratello intervistato in un servizio di una TV locale, Telecosenza.
È ancora un mistero la morte di Simona Riso, la giovane di 28 anni originaria di San Calogero nel Vibonese, che è stata trovata agonizzante nel cortile del Palazzo di Roma in cui abitava. Aveva profonde ferite al torace, come se si fosse gettata da un piano alto del palazzo, ma lei abitava a piano terra. La procura procede per omicidio volontario contro ignoti dopo le risultanze dell'autopsia e la denuncia dei familiari, ma il giallo resta e la famiglia è sempre più convinta che la ragazza sia stata uccisa.
Simona, l'autopsia parla chiaro, non si è suicidata, quindi ci abbiamo tanta amarezza di ciò, perché alcuni telegiornali, alcune testate giornalistiche parlano ancora di probabile suicidio. Noi sono giorni che lo diciamo e vogliamo fare chiarezza su questa cosa. Simona non si è suicidata. Simona era una ragazza gioiosa che fortunatamente era uscita da un periodo brutto, che si era lasciata alle spalle, e mo c'aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di fare tutto quello che non ha potuto fare in questi ultimi anni. Non lo dico da fratello, lo dico solo perché Simona era così. Tutti quelli che la conoscono se la ricordano come una ragazza gioiosa, sincera, amabile e forse un po' troppo ingenua.
E c'è anche un altro mistero. La giovane ha dichiarato ai soccorritori, prima di morire, di essere stata violentata, ma gli accertamenti medici successivi lo hanno escluso.
L'unica cosa che riesce a dire ai soccorritori è che mi chiamo Simona Riso e sono stata aggredita, violentata. Quindi penso che una persona in fin di vita, le ultime sue testimonianze, non lo so come non sono prese in considerazione.
Perché Simona avrebbe ricorso al suicidio? Ci fermiamo, rimanendo neutrali sulle ipotesi sulla morte di Simona Riso, ascoltando un brano di Domenico Modugno e reinterpretato dai Negramaro, che è un inno alla vita. Meraviglioso.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso, hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole.
Roma, che si può considerare sua città di adozione, ha organizzato una fiaccolata in sua memoria e così San Calogero, il suo paese d'origine, che la ricorda con affetto e stima, dimostrato anche ai funerali. Un paese unito nel dolore per la misteriosa morte di una loro concittadina. Sentiamo il fratello sempre con un servizio di Linea Gialla.
Una ragazza così bella a scomparire così nel fiore della gioventù.
Siamo a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Qui è nata Simona Riso, la ragazza di 28 anni, ritrovata in fin di vita, nel cortile della sua abitazione, il 3 novembre scorso.
Siamo tutti scioccati, sdegnati.
Oggi San Calogero è un paese chiuso nel silenzio, irrispettoso del dolore che ha colpito una famiglia che lì tutti conoscono.
Tutto il paese si è stretto intorno alla famiglia, non solo sul momento così emotivo, ma anche realmente come vicinanza, perché una famiglia stimata in paese.
Immagini i genitori, il fratello, la sorella, come la possono vedere. Sono triste. Sbandati, non sanno cosa devono regolare, perché non è bella questa cosa.
Non è facile avvicinare i genitori e i fratelli di Simona. Ci dicono che non vogliono rilasciare interviste e ci chiedono di rispettare la loro sofferenza.
Non vogliono rilasciare nessuno di chi era Simona allora.
Qui tutti hanno conosciuto Simona, l'hanno vista crescere.
Ragazzi, sì, bellissima ragazza. Lei e tutta la sua famiglia.
Lei se la ricorda da piccola?
Certo, stavo qua, certo che me la ricordo benissimo, certo. Mi ricordavo da qua vicino, insomma, poi era una bambina molto socievole, molto bravissima, insomma. Proprio il suo destino.
Io me la ricordo una ragazza solare, tranquilla, allegra, viene da una famiglia di lavoratori, gente onesta, gente che ha sudato e ha fatto sacrifici per tirare avanti i suoi figli, per mantenerli e mandarli all'università.
E poi per Simona la scelta di trasferirsi a Roma per cercare fortuna.
Queste povere ragazze che vanno a trovare un pezzo di pane.
So che il dottore del lavoro era contento di lei anche, certo, perché lei era dedita al lavoro e non guardava orari.
È difficile oggi trovare una spiegazione a questa morte. Una morte che nasconde ancora tanti dubbi e incertezze.
Una figlia che va certamente a trovare fortuna, lavoro, e dopo si perde così in niente. Non è una bella cosa.
Eppure, nelle prime ore immediatamente successive alla morte di Simona, una delle ipotesi più accreditate è stata quella del suicidio. Ma è Nicola, il fratello di Simona, a smentire quelle che per lui sono soltanto voci infondate.
Due anni fa iniziavo a uscire da questo periodo parecchio difficile, e aveva riacquistato la serenità, era pronto a vivere, a combattere, a riprendere a vivere. Io non so come mai gli inquirenti abbiano pensato al suicidio.
E allora, perché Simona Riso è morta?
Non si sa la cosa com'è andata, non si può sapere.
Qui a San Calogero sono tutti in attesa di una risposta, vogliono sapere la verità. E c'è il sospetto che dietro questa morte possa esserci qualcosa di più, qualcosa ancora da chiarire.
Se c'è un colpevole, e noi vogliamo che questo colpevole venga fuori.
Sesta puntata di Cold Cases riguardante ancora una volta una vittima donna. Ci siamo dedicati interamente, come avrete potuto notare, al femminicidio, fenomeno ricorrente ormai negli ultimi tempi in tutte le sue sfaccettature. Questo vuole sottolineare come questa trasmissione radiofonica di Cronaca Nera sia impostata in modo da sensibilizzare soprattutto il pubblico giovane che ci ascolta a questo fenomeno. A tal proposito vorrei ricordare che il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La violenza maschile contro le donne segna in Italia un drammatico primato. Solo nel 2011 sono morte 127 donne, il 6,7% in più rispetto al 2010, e nel 2012, fino al mese di ottobre, ci sono state già 100 vittime, una ogni due giorni, e nel 2013 il dato ancora non definitivo appare in costante crescita. Circa il 70% di questi femminicidi sono compiuti da partner o parenti. I dati Istat ci dicono che in Italia oltre 14 milioni di donne sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita. 1.400.000 ha subito uno stupro prima dei 16 anni. Oltre il 90% dei casi non è stato denunciato. Tramite la risoluzione numero 54-134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. Cari ascoltatori perugini di Cold Cases, anche a Perugia ci saranno iniziative dedicate al tema presso la Sala dei Notari, con la partecipazione del sindaco del comune di Perugia, Vladimiro Boccali, e la presidente del Centro per le Pari Opportunità, Daniela Albanesi. Ancora i dubbi su questa strana morte non vengono svelati, forse nella sua cerchia di amici e parenti qualcuno, come sempre, potrebbe sapere qualcosa in più, specie il cugino che viveva insieme a lei a Roma, insieme ad altri due coinquilini francesi, che non ha mai voluto rilasciare interviste. Simona non porta quasi nulla con sé l'ultima volta che chiude la sua porta di casa. Forse aveva fretta, e perché? Confermate o smentite l'ipotesi dell'omicidio? Aggiornamenti che ancora non si ritengono completamente attendibili riguardano un testimone, sempre calabrese, che avrebbe affermato di essere a conoscenza di una presunta violenza sessuale subita da Simona in età adolescenziale, raccontatagli da lei stessa. Cold Cases senza giustizia torna martedì prossimo dalle 16.45 alle 17.15. Potrete riascoltare questa puntata come sempre dal giorno successivo alla messa in onda in podcast su www.radiofonica.com/coldcases oppure in replica giovedì dalle 17 alle 17.30. Buon proseguimento su www.radiofonica.com. Un saluto da Francesca De Martino e alla prossima.
Ribattezzata la villetta degli orrori, via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambirasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold Cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.